Bentornati ad un nuovo episodio di Gong, il podcast di Round 2. Anche oggi ci occupiamo di attualità, anche oggi selezioniamo due notizie e partiamo con una news che riguarda Blizzard e più in particolare le sue attività nei territori orientali, anzi più in particolare in Cina. Sembra che ci siano dei problemi, anzi non sembra, ci sono dei problemi conclamati relativi alla pubblicazione sui territori cinesi dei titoli Blizzard che riguardano in realtà qualche screzio non meglio specificato fra Blizzard e NetEase.
Sì, NetEase è il publisher dei loro titoli, lavorano insieme da qualcosa come
14 anni.
Esatto, 14 anni, quindi una data di lungo corso, anche perché sappiamo che la Cina, da un lato territorio sempre più emergente anche in ambito videoludico, è un paese, diciamo, particolare, definiamolo sì, così, in termini proprio di concessione di diritti, di licenze di pubblicazione, tutto deve avere l'avallo del governo. Ricordiamo anche il caso del gioco taiwanese che era stato censurato, eccetera, eccetera. Oltre ovviamente quindi agli scontri con i piccoli team indie e la censura, chiaramente anche i grandi player devono comportarsi in una maniera particolare sul mercato e interfacciarsi con delle aziende, come in questo caso NetEase, che sono locali. E quello che è successo è che appunto c'è stata una assolutamente imprevista e aggiungerei anche imprevedibile frizione, evidentemente a dei livelli molto profondi, con il colosso cinese, tale per cui dal giorno 23 di gennaio, quindi da dietro l'angolo sostanzialmente, World of Warcraft, Hearthstone, Warcraft 3 Reforged, Overwatch, Starcraft, Diablo 3 e Heroes of the Storm non saranno più disponibili in Cina.
Esatto.
L'unico gioco che fa eccezione è, in maniera anche abbastanza surreale, Diablo Immortal.
Sì, fa eccezione perché loro dicono che comunque ricade in un'altra, cioè regolato da un'altra forma contrattuale, anche perché NetEase ha contribuito anche allo sviluppo.
Esatto.
Non si è semplicemente limitata a fare da publisher nei territori cinesi. In realtà, leggendo bene poi le dichiarazioni, insomma, di entrambe le compagnie,
ci sono quelle ufficiali e quelle ufficiose. Quelle
sì,
ufficiali le riportiamo, quella ufficiosa è la più divertente, forse.
Quelle ufficiali, insomma, comunque testimoniano davvero un'incompatibilità ad un altissimo livello, secondo me.
Eh sì.
Perché insomma, NetEase, poi dicendosi fiera appunto di servire i giocatori cinesi, dice che continueranno a portare avanti le loro attività facendo in modo che i dati e la privacy di questi giocatori vengano rispettati, e quindi fa capire che probabilmente, insomma,
c'erano delle ingerenze.
Gli screzi sono proprio ad un livello di
riservatezza. Sì. Che fa un po' ridere in Cina, nel senso che è un paese dove, diciamo, non è che ci sia un'attenzione proprio maniacale in questo senso, e anzi il controllo del governo è sicuramente molto più pressante rispetto a quanto non avviene nei paesi occidentali. Sta di fatto che sì, loro droppano così fra le righe questa patata molto molto bollente, mentre invece Activision Blizzard è più, diciamo, sul politicamente corretto. Dicono che in generale loro cercheranno altri modi per tornare a pubblicare i giochi per un pubblico che si è dimostrato in 20 anni incredibilmente appassionato. Dicono che sono l'entusiasmo e la creatività sono proprio motivi di ispirazione per Blizzard, e che in generale in futuro cercheranno appunto di risolvere questo problema. Da capire effettivamente come. La prima cosa che ti butto lì è: non ci sono dettagli e quindi non possiamo nemmeno speculare, però per rinunciare a una fetta così consistente di soldi da parte di entrambe, alla fine mi immagino che chissà che cosa, anzi non mi immagino che cosa possa essere successo.
Allora, non me lo immagino neanch'io, però ti lancio un'altra suggestione. La fetta di soldi, cioè insomma, è importante sicuramente, certo, ma è sicuramente per me più importante per Blizzard che per NetEase. Anzi, NetEase stessa ha voluto
derubricato un po' la cosa, sì.
Anzi, secondo me sostanzialmente l'ha un po' anche sbattuto sul tavolo, sostenendo che questo evento non avrà impatto materiale sui risultati finanziari, visto che in tutto il 2021 e nei primi mesi del 2022 il peso economico degli affari legati ai titoli Activision Blizzard, anzi no, scusatemi, ai titoli Blizzard, è pesato per un low single digits, cioè sì, quindi quasi niente. Evidentemente sì, NetEase ha, diciamo, mani in pasta dappertutto e
incide poco.
Per Blizzard, secondo me,
incide tanto, cioè.
Incide tanto, perdi comunque un mercato incredibile. Fra l'altro, secondo me, le problematiche stavano andando avanti da un bel po', perché ti ricordo che anche all'inizio di quest'anno è stato annunciato che NetEase e Blizzard dovevano sviluppare un titolo mobile di World of Warcraft coordinatamente, proprio così come era stato, come è stato fatto poi per Diablo Immortal, mentre questo titolo è stato cancellato. Evidentemente con Diablo Immortal ce l'hanno fatta a portarlo alla fine e credo che sia comunque un titolo profittevole per entrambi, però credo che ormai l'incompatibilità sia più che manifesta. Vediamo se Blizzard riesce a trovare un altro publisher, perché in Cina da solo non può pubblicare.
Aggiungiamo però una cosa importantissima, ovvero la dichiarazione di Simon Zhu, che è il President e Global Investment and Partnership di NetEase, quindi una personalità importantissima, che scrive sui social network: da giocatore che ha speso decine di migliaia di ore nel mondo di Azeroth, Starcraft e Overwatch, mi sento col cuore spezzato all'idea di non avere più accesso al mio account e a tutti quei ricordi dell'anno prossimo. Un giorno quello che è successo dietro le quinte potrà essere raccontato, e in quel giorno gli sviluppatori e i giocatori avranno un nuovo livello di comprensione di quanto danno può combinare un jerk, cioè
un singolo coglione,
quanto danno può fare. Mi sento male per i giocatori che vivono in quei mondi. E poi linka appunto l'annuncio di questa partnership che non viene rinnovata. Ora, non è che è andato proprio in punta di fioretto.
No,
chissà chi
no.
È questo fantomatico coglione, chissà se il coglione risponderà anche chiamatosi in causa. Non so se qualcuno dirà ok, sono io il coglione, però sei il coglione anche tu, non ne ho idea. È sicuramente una situazione veramente assurda. È anche vero, voglio dire una cosa, che seppur questo accordo pesi magari poco nelle finanze di NetEase, da un lato credo che anche se fai tantissimissimi soldi, farne comunque di più non ti faccia tanto schifo. Certo. E poi è uno screzio molto forte a livello anche politico questo.
Sì, 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 ecco, sicuramente ecco, cioè, la dimensione politica
è un impatto grosso.
È forte, anche lì, visto che insomma siamo a parlare di un paese molto particolare, forse non gliene frega proprio nulla.
Sì, però, magari è una questione anche di rapporti di forza, cioè certo, qua da noi o si fa così o siamo disposti a mandarvi tutti a fanculo, anche se vi chiamate Activision Blizzard, World of Warcraft, anzi Blizzard in questo caso, World of Warcraft, eccetera. Vabbè, staremo a vedere, certo è che la notizia rimane veramente, veramente roboante.
Prima di passare alla seconda parte di questa puntata, vi ricordo, e lo faccio stavolta nella fase centrale dell'episodio, che potete supportare questo podcast abbonandovi. Da qualche settimana c'è questa possibilità, non ci sono contenuti dietro paywall, ma se vi piace quello che facciamo e il modo in cui affrontiamo l'informazione e l'attualità, adesso avete un sistema appunto per darci un supporto anche economico. Arriviamo invece alla notizia che abbiamo selezionato, alla seconda notizia che abbiamo selezionato. Si torna a parlare di Embracer, che insomma, un po' come il prezzemolino, si fa sentire a intervalli regolari su questi lidi. È uscito
anche non possiamo fare altrimenti, hanno 87 certo, studi, ne comprano certo, altri 52, ambizioni clamorose, giochi poi insomma, cioè è chiaro che se ne parli anche fosse solo perché capire in che direzione stanno andando.
Certo, certo, no, ma è diventato un colosso ed è chiaro che si prende anche degli spazi, diciamo, di comunicazione. In particolare oggi ci concentriamo su un report che è uscito, un report finanziario, che denota da una parte una situazione in crescita per quanto riguarda le vendite, ma insomma, avendo fatto così tante acquisizioni, è chiaro che aumenti in maniera esponenziale, moltiplichi il numero di titoli che hai sul mercato, quindi che le vendite siano salite appunto del 190% durante il Q2 di quest'anno fiscale è abbastanza inevitabile, però da un'altra parte forse denota, anzi ribadisce, mette nero su bianco un po' un momento di crisi creativa e crisi produttiva che avevamo già
additato. Sì. Diciamo che loro dicono che comunque al netto di queste crescite importanti, ricordiamo l'acquisizione di Crystal Dynamics, Eidos Montreal e Square Enix Montreal, dicono che comunque il 35% di questa crescita è stata organica, quindi sinonimo che comunque i giochi sono stati venduti. Si è fatto un focus in particolare sull'ultimo Saints Row, un reboot che in realtà non ha esattamente centrato il bersaglio, con una media metacritica anche discutibile attorno, mi pare, al 65, una cosa del genere. Nonostante tutto, il gioco comunque ha riscontrato delle performance di vendita ritenute soddisfacenti. Dicono che genererà soldi, in particolare tra l'altro c'è stato un aggiornamento di recente, arriveranno altri contenuti nel corso del 2022 e del 2023, e dicono che comunque per loro è un titolo che funziona, non ha raggiunto i risultati magari sperati di introiti, ma comunque non gli causerà delle perdite, anche se sono consapevoli che se c'è una fetta di fan che, diciamo, hanno apprezzato il contenuto, tanti altri si sono dimostrati delusi. E in realtà questa cosa ha già avuto una ripercussione importante sullo sviluppatore, che è Volition, no, Fra?
Sì, Volition, che evidentemente viene ritenuto non propriamente in grado di portare avanti la fase produttiva e viene anzi integrato completamente dentro a Gearbox, insomma un team che sicuramente ha più expertise e know-how, insomma anche
sviluppa e fa publishing, esatto. Quindi secondo me anche non solo nelle cose che fanno per loro la serie, certo, Borderlands su tutte, ma magari anche a livello di supporto, consulenza, eccetera.
Sì, di supervisione, esatto, in generale. Ricordiamo che Gearbox, insomma, qualche giorno fa aveva anche annunciato di aver aperto un nuovo studio a Shanghai, integrando appunto parte di Eidos Shanghai che Embracer aveva acquistato, insomma, con quell'operazione che abbiamo già discusso. E questo, secondo me, è proprio, cioè, questa crescita di Gearbox all'interno delle gerarchie di Embracer è un pochino una missione, non una missione di colpa, ma una missione, una consapevolezza del fatto che forse a livello logistico e produttivo Embracer non è che abbia
la struttura,
non ha la struttura, e quindi adesso la cerca fra i team che ha acquisito. Anzi, cioè, viene proprio detto chiaramente che Gearbox ha proprio la conoscenza e il know-how sostanzialmente produttivo per portare avanti anche esperienze più complesse,
più strutturate
e che riescono a far breccia nel cuore dei giocatori,
che è poi quello che serve drammaticamente, direi, a Embracer. Aggiungiamo altri dati che emergono. Per esempio, l'azienda adesso ha un totale di 15.731 dipendenti, di cui 10.899 sono sviluppatori, e pensate, ragazzi, 237 giochi in sviluppo, giochi ovviamente di tutti i tipi, di tutti i livelli, però sono cifre veramente impressionanti. Ricordiamo che tra l'altro avevano acquisito Middle-earth Enterprises con tutti i diritti del Signore degli Anelli, Limited Run per la pubblicazione dei giochi in formato fisico con le edizioni di pregio, Syntrix, Tripwire Interactive, Tuxedo Lab, cioè un sacco di cose diverse che veramente poi delineano uno scenario ancora tutto da capire, uno scenario in cui, tra l'altro, aggiungiamo anche quest'ulteriore news perché comunque riguarda Embracer, Dead Island 2, che è il titolo di Dan Buster Studios, che è stato ripresentato alla Gamescom di Cologne. Noi l'abbiamo anche provato e ci aveva tutto sommato divertito e sorpreso. Ebbene, doveva essere pubblicato il 3 di febbraio dell'anno prossimo, sì. Quindi andando a scontrarsi con un sacco di altri giochi e anche di hardware tipo PlayStation VR 2 che verranno lanciati all'inizio del 2023, e invece è stato rimandato al 28 di aprile.
Esatto, quindi il prossimo anno fiscale. Comunque Marco, io più sento questi numeri più ho paura. Se tu pensi a quanto è complessa anche solo la gestione veramente di un prodotto di rilievo come può essere Dead Island, moltiplica per 237. No, sì. Cioè,
guarda,
veramente...
mettiamoci anche che un tot saranno, facciamo che più della metà sono anche giochi magari, non so, roba mobile, no? Mi invento cose, poi magari sto completamente speculando, ma facciamo che siano anche solo 100 i giochi, cioè effettivamente di un certo livello, dal doppia in su. Sì, ma sì. Ti rendi conto di cosa vuol dire?
Sì, sì. Poi coordinarsi, esatto, anche con le uscite tutto. Sul mercato, condividere il know-how fra i team interni. Cioè, secondo me è proprio una situazione veramente indistricabile. Io non so come decideranno di portarla avanti, se non scegliendo probabilmente il metodo alla René Ferretti, chi lo sa.
No, ma è evidentemente un colosso che si poggia su delle fondamenta comunque precarie, almeno in termini produttivi, mettiamola così. Poi economici lo vediamo, però chissà, chissà, chissà.
Grazie mille per averci seguiti anche in questa puntata di Gong, il podcast di Round 2. Vi ricordiamo che siamo anche live tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12 su Twitch. Venite a trovarci anche lì, che c'è un po' di interazione, potete anche farci delle domande in diretta.